leggeremo durante questi esercizi i capitoli 7 e 8 del Vangelo di San Giovanni, così continuiamo quelli dell'anno scorso. Li abbiamo divisi in piccoli paragrafi, ne leggeremo uno alla volta. Io vi leggerò un pezzettino del Vangelo, alcuni versetti, poi cercherò di commentarveli, di confrontarli qualche volta con la nostra vita o con le parole dell'Antico Testamento, a seconda di come riesce. Voi dopo, durante il tempo di silenzio, cosa farete? Lo rileggete adagio 3 volte, almeno anche 4 se volete, 5, ma minimo 3 volte lo rileggete adagio. Poi la quarta volta vi fermate con una riga, una mezza riga, quella che vi salta negli occhi più evidente, che vi pare che vi dice di più, e quella parola la ripetete anche 50 volte, anche 100 volte, la ripetete, la fate passare dal cuore alla mente, dalla mente al cuore, senza preoccuparvi di tirar fuori, di cavar fuori qualcosa. Noi non dobbiamo cavar fuori, dobbiamo mettere dentro, nella nostra mente, nel nostro cuore, la parola del Signore. Perché la parola del Signore viene dalla sua sapienza e dal suo amore. È ricca quindi di Spirito Santo. E se noi la lasciamo muoversi nel nostro cuore, la sua parola lascerà il segno, e lascerà il segno di Spirito Santo. Forse voi non vi accorgerete di niente, ma dopo, alla fine, si accorgeranno gli altri. E magari vi sentirete dire, ma cosa hai fatto? Cosa è successo? Allora voi dovrete riconoscere, Signore, sei stato tu a fare qualcosa, perché io non ho combinato niente. Ecco, quindi il tempo del silenzio che vi rimarrà dopo sarà un tempo di riposo, di ruminazione, dicevano così i padri della Chiesa, ruminazione della parola del Signore. Leggo allora il primo brano, il capitolo 7, da 1 a 13. Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti, non voleva più andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, detta delle capanne. I suoi fratelli gli dissero: parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno infatti agisce di nascosto se vuole venire riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifestati al mondo. Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Gesù allora disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di lui io attesto che le sue opere sono cattive. Andate voi a questa festa, io non ci vado, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette loro queste cose, restò nella Galilea. Ma andati i suoi fratelli alla festa, allora vi andò anche lui, non apertamente però, di nascosto. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? E si faceva sommessamente un gran parlare di lui tra la folla. Gli uni infatti dicevano: è buono. Altri invece: no, inganna la gente. Nessuno però ne parlava in pubblico, per paura dei giudei. Dopo questi fatti, quali sono i fatti? Aveva operato la moltiplicazione dei pani, il giorno dopo erano andati ancora a cercarlo e lui aveva detto chiaramente che non lo cercavano per amor di Dio, per la gloria di Dio, perché avevano riconosciuto il segno, ma lo cercavano per egoismo, perché volevano il pane a buon mercato. E poi era successo che lo volevano farlo re, lui è scappato, ed è successo ancora l'allontanamento, l'abbandono da parte di molti discepoli, perché la sua spiegazione al miracolo, il suo discorso, dicevano è duro, come si fa a capirlo? Quando diceva chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non avrà la vita. E i più lo avevano abbandonato, tranne i 12. Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea. Non tornava più in Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Col termine i giudei nel Vangelo di Giovanni si intende quasi sempre i capi dei giudei, sommi sacerdoti e farisei. Questi cercavano la sua morte. Gesù allora se ne sta in Galilea, non sta in Ozio, ma va per la Galilea. Continua ad annunciare l'amore di Dio nella regione di confine che è la Galilea, appunto, una regione dove la gente non è così fedele alla legge come in Giudea, per cui i Galilei sono chiamati anche mezzi pagani, e il termine Galileo in Giudea assume il significato di disprezzo. Dire a uno Galileo vuol dire un'offesa in pratica, perché è come dirgli sei mezzo pagano. Si avvicinava intanto la festa dei giudei detta delle capanne, è la festa che si svolge all'incirca ai primi di ottobre, presso poco, una festa che suscita la speranza del regno di Dio e l'attesa della liberazione, un pochino come tutte le feste, come la festa di Pasqua, una festa che si svolgeva per 7 giorni, secondo quanto è scritto nel libro del Levitico, al capitolo 23, versetto 33, il Signore aggiunse a Mosè, parla agli israeliti, e riferisci loro, il 15 di questo 7° mese sarà la festa delle capanne per 7 giorni in onore del Signore. Il 1° giorno vi sarà una santa convocazione, non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'8° giorno terrete la santa convocazione e offrirete al Signore sacrifici consumati col fuoco. È giorno di riunione. Non farete alcun lavoro servile. E la stessa festa anche nel libro dell'Esodo, al capitolo 23, versetto 16, osserverai la festa della mietitura, delle primizie dei tuoi lavori, di ciò che semini nel campo, la festa del raccolto al termine dell'anno, quando raccoglierai il frutto dei tuoi lavori nei campi. Questa era la festa ed era chiamata delle capanne perché a ricordo del passaggio nel deserto costruivano e costruiscono ancora quelli che festeggiano questa festa una capanna di frasche o nel loro giardino o sulla loro terrazza e per una settimana dormono, vivono dentro questa capanna di rami, di frasche. Il profeta Zaccaria, al capitolo 14, dice anche queste cose, al versetto 16. Fra tutte le genti che avranno combattuto contro Gerusalemme, i superstiti andranno ogni anno per adorare il re, il signore degli eserciti, e per celebrare la solennità delle capanne. Se qualche stirpe della terra non andrà a Gerusalemme per adorare il re, il signore degli eserciti, su di essa non ci sarà pioggia. Ecco, perciò la festa delle capanne era una festa di invocazione anche per le piogge, che in genere vengono in novembre, dicembre, i primi mesi dell'anno, e se non viene la pioggia sono disastri in quei mesi lì. Quindi le preghiere principali di questa festa erano anche per l'invocazione della pioggia, ma questo lo vedremo andando avanti nel capitolo. I suoi fratelli, all'avvicinarsi di questa festa, gli dissero: «Parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai». I suoi fratelli, con questo termine vengono indicati un po' tutto il gruppo parentale dei parenti, ed è un gruppo che si distingue dagli altri, un gruppo che si distingue dai discepoli e si distingue da quelli dagli indifferenti, perché i parenti hanno un modo di agire tipico, che è proprio dei parenti, ce ne accorgiamo anche noi. I parenti sono diversi dagli altri, perché hanno sulla nostra vita un influsso particolare, sulle nostre scelte, sulle nostre decisioni, sui nostri modi di vedere e di sentire, hanno un particolare efficacia, un influsso. Nei parenti gioca molto l'ambizione del gruppo dei parenti. Ai parenti preme che uno di loro non faccia far brutta figura a tutti, anzi vogliono eventualmente che uno di loro, se fa qualche bella figura, la faccia per tutto il gruppo parentale. Il modo di pensare dei parenti può diventare una vera oppressione psicologica, può dare schiavitù al cuore dell'uomo. Voi pensate che difficoltà c'è a tirarsi fuori dal gruppo dei parenti o a far qualcosa che ai parenti può dispiacere. Come siamo in modo particolare legati ai parenti. Naturalmente i parenti non è che abbiano sempre, e forse quasi mai, un discernimento spirituale, proprio perché in loro gioca molto l'ambizione, quindi badano molto a quel che dice la gente, a quel che pensa la gente. Quindi i suggerimenti dei parenti sono in questa linea. I suggerimenti dei parenti difficilmente sono voce di Dio, sono suggerimenti ispirati alla parola di Dio. Ed ecco cosa dicono i parenti a Gesù: «Parti di qui, va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano». I tuoi discepoli, essi, i parenti, non si sentono discepoli di Gesù. Si sentono di comandargli, si sentono di suggerirgli, non di imparare da lui. Essi non si ritengono discepoli di Gesù, si ritengono parenti, però anche vogliono tenere un certo distacco da lui. Chissà cosa combinerà. Parti e va nella Giudea perché ti vedano. Non interessa dar gloria a Dio. L'essere riconosciuto di Gesù per loro ha finalità egoistiche, egocentriche. Vogliono che lui faccia qualcosa per essere riconosciuto. Nessuno infatti agisce di nascosto se vuol venire riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifestati al mondo. Non gli suggeriscono. A loro, ai parenti, non viene nemmeno in mente il Padre. Non viene nemmeno in mente quello che lo Spirito di Dio può suggerire, l'attenzione a Dio. Essi sanno già cosa bisogna fare. Hanno e suggeriscono la sapienza del mondo. Nessuno agisce di nascosto se vuol manifestarsi. In pratica, io credo che in queste parole dei parenti Gesù si è sentito di nuovo rivivere, ha sentito rivivere, la tentazione che aveva avuto nel deserto. Buttati giù dal pinnacolo del Tempio. buttati giù, come dire, fatti vedere che sei il Messia, fallo vedere a tutto, decidi tu adesso quello che devi fare dopo che sei il figlio di Dio, manifestati al mondo, fa qualcosa per farti vedere, per attirare l'attenzione. Il suggerimento dei discepoli non c'è questa parola, manifestare il Padre, e quindi stare attenti a Lui. Fa. Sono proprio parole di tentazione che fanno sì che Gesù si senta ancor più solo in casa sua, proprio tra i suoi parenti. Gesù è proprio solo. I discepoli, quelli che avevano cominciato a credere in Giudea, di quelli Gesù non si poteva fidare, perché non era vera fede. I discepoli che aveva attorno ancora non erano solidi, difatti, prima della moltiplicazione dei pani, non erano stati capaci di suggerirgli qualcosa di divino. Gli avevano suggerito anch'essi la sapienza umana. Andiamo a comprare, usiamo i soldi. Avevano metodi umani ancora. I parenti gli sono di tentazione, li risvegliano le tentazioni di Satana. Gesù è veramente solo. Allora Gesù disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro invece è sempre pronto. Il mio tempo. Cosa vuol dire? Qui il termine greco per dire tempo non è il tempo, l'anno, il giorno, ma l'occasione, il tempo di Dio vuol dire il tempo che Dio mi dà per una cosa, il tempo in cui si può manifestare la gloria di Dio, il mio tempo, la mia ora, altre volte dice Gesù, non è ancora venuto. Cioè Gesù è attento al Padre. Il compito che lui ha ricevuto dal Padre esige l'attesa del momento giusto. Gesù sa già qual è il suo compito, però sa che il tempo non è ancora venuto e Gesù attende. Attende che il Padre parli ancora, come succede anche a noi tante volte, che sappiamo qual è il nostro compito, però dobbiamo attendere il momento di Dio per realizzarlo, per impegnarci, per viverlo. Non se ho un compito, se ho da dire una cosa a una, brum, dirglielo subito. No, attendo il momento di Dio per dirglielo. Può essere adesso, ma può essere tra un anno o tra 10 anni. Attendiamo il momento di Dio. Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo è sempre pronto. Perché? Perché gli uomini che cercano la propria gloria sono sempre pronti ad intervenire, a fare, a decidere, senza ascoltare il Padre. Chi invece cerca la gloria di Dio sa attendere che Dio parli. Il vostro tempo è sempre pronto, ma chi è sempre pronto è anche sempre superficiale. Chi è sempre pronto è anche sempre materiale, non porta sapienza di Dio, luce di Dio dentro la vita. Il mondo non può odiare voi, ma odia me. Perché il mondo non può odiare voi? Perché appartenete al mondo. Gesù riconosce e dice chiaramente ai suoi parenti che essi appartengono al mondo. Quindi sono anch'essi tra i nemici suoi. Infatti, quando c'è ambizione nel cuore, come c'è nel cuore dei parenti, l'ambizione li fa essere partecipi del mondo. Il mondo non li sente estranei, il mondo non li sente pericolosi, perché agiscono in maniera egocentrica come il mondo, agiscono in maniera egoistica come il mondo. Il mondo quindi non li odierà mai, perché sono dei suoi. Sono essi mondo. Non può odiare voi, odia me, cioè mi rifiuta. Perché? Perché Gesù è attento al Padre. Perché Gesù ha dei modi di fare diversi. Il modo di fare di Gesù mette in risalto la diversità tra il modo di fare materiale e spirituale. Di lui attesto che le sue opere sono cattive. Gesù, col suo modo di fare, attesta, lascia vedere che il modo di fare del mondo è diverso, è senza Dio. Cattivo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che è senza la sapienza di Dio. E quindi è lontano da modi di fare, modi di pensare diversi da quelli del Padre. Quindi il modo di fare del mondo, il modo di pensare del mondo è un modo di vivere che fa a meno di Dio, che non gli ubbidisce, che non lo ascolta e quindi non c'è dentro sapienza, non c'è dentro umiltà, non c'è dentro unità. Le sue opere sono cattive. Qualcuno potrebbe dire, ma il mondo fa anche opere buone, può ben essere, però le intenzioni che ha il mondo nel fare le opere buone sono sempre intenzioni cattive, perché sono alla ricerca della propria gloria e quindi non porteranno frutti di vita eterna, anche se a prima vista sembrano buone. Quindi il mondo odia Gesù. Gesù è luce che lascia vedere dove vengono le opere del mondo. Vengono non dall'amore, quindi non vengono da Dio, non sono suggerite da Dio, sono suggerite dal proprio io, dalla ricerca della propria gloria. Già, come racconta San Luca, Simeone aveva detto di Gesù che lui è segno di contraddizione per svelare le intenzioni di molti cuori. La presenza di Gesù mostra, lascia, mette in luce quali sono le intenzioni dei cuori. E per quello che di fronte a Gesù, cioè molti, anche quelli che fanno opere grandi nel mondo, non vanno da Gesù, perché lui rivelerebbe che queste opere grandi vengono dall'ambizione, dall'egoismo, dalla ricerca di qualcosa per sé, invece che dall'amore. Così aveva detto Gesù a Nicodemo, non viene alla luce chi fa il male, cioè non viene a Gesù, che è la luce, chi ha nel cuore questi sentimenti. Chi viene a Gesù è solo chi fa la verità, cioè chi vuole cercare la gloria di Dio, vuol manifestare la presenza e l'amore del Padre. Andate voi a questa festa, io non ci vado, dice Gesù ai suoi parenti ancora. Ora qui sarebbe bello vedere nel testo originale queste parole, andate voi, sarebbe salite voi a questa festa. Per andare a Gerusalemme bisogna salire, perché è sulle montagne. Salite voi a questa festa, io non salgo, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Gesù mostra da una parte che egli è libero anche da queste leggi che impongono di partecipare alle feste. Per lui questa festa non è più festa, perché viene adoperata in maniera superficiale o addirittura in maniera egoistica dai giudei, i quali affruttano la gente in queste feste per raccogliere denaro, per vendere animali, non è più una festa, diventa un'oppressione, e lo si vedrà dopo, che tutti avevano paura. a parlare. Però la parola che Gesù adopera, io non salgo a questa festa, ha certamente nella mente dell'evangelista che adopera questi termini un altro significato. Io non salgo. Per Gesù il salire vuol dire l'essere innalzato, il salire sulla croce. È come se Gesù dicesse: durante questa festa io non vengo innalzato. Non è questa la festa nella quale io salgo sulla croce. Quella sarà la festa quando Gesù sale sulla croce. Quella sì sarà la festa per tutto il mondo. Questa non lo è. Gesù quindi non sale a questa festa. In questa festa lui non viene innalzato. Andate voi, il mio tempo non è ancora compiuto. Gesù attende i segni del Padre. C'è un salmo che può dirci o esprimere, è il salmo 40 della Bibbia, 39 della Vulgata. Sacrificio e offerta non gradisci, non hai gli orecchi, mi hai aperto, non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Io non salgo a questa festa, io non vado a questa festa dove vengono immolati i sacrifici. Sacrificio e offerta non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto, sto in ascolto per sapere qual è il mio tempo, quel che io devo fare, quel che tu mi chiedi. Allora ho detto: ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Gesù dopo va a Gerusalemme. Io vengo, ma Gesù va per offrirsi a stesso, per far la festa come la facevano, ma per offrirsi a stesso. E questa volta offrirà se stesso, e lo vedremo, annunciandosi come luce, come acqua, come sorgente. Offrirà se stesso da farsi conoscere per quello che è realmente per gli uomini. Dette loro queste cose, restò nella Galilea. Gesù rimane in attesa. Ma andati i suoi fratelli alla festa, allora vi andò, cioè vi salì anche lui, non apertamente però, di nascosto. Cioè Gesù non va per i motivi che gli avevano suggerito i parenti, non va per manifestarsi, va di nascosto. Cioè egli sa che la festa ormai non è più il motivo della festa per gli uomini, del suo popolo o per tutti gli uomini, come diceva il profeta Zaccaria, che tutti gli uomini sono invitati a questa festa. Il motivo non è più quello che sta alla gente che va a questa festa, ma diventa lui un nuovo motivo di festa. Dov'è Gesù? C'è festa. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? I giudei sono quelli che avevano già deciso di ucciderlo. Lo cercavano. Naturalmente questi lo cercano per impadronirsi. E dicevano: dov'è quel tale? Non lo chiamano nemmeno per nome. Non si degnano di pronunciare il suo nome, oppure non sono degni, non sta sulle loro labbra. Essi lo vogliono uccidere e cominciano col non dargli più nemmeno il nome. Perché il nome di Gesù rende in qualche modo presente lui come salvezza, ma essi non vogliono essere salvi, non vogliono essere salvati da Dio, lui è salvezza di Dio. Essi vogliono salvarsi a stessi con i loro metodi, cercano di ucciderlo, quindi sulle loro labbra non comparirà il nome di Gesù. Dov'è quel tale? Essi vivono di autosufficienza. essi credono appunto di salvarsi con le proprie forze, non hanno bisogno della salvezza di Dio. E si faceva sommessamente un gran parlare di lui tra la folla. Sommessamente, di nascosto, la gente parla di lui, cioè, ecco, è proprio lui l'atteso durante la festa, è lui il motivo della festa. Senza di lui ci sarebbe il vuoto, senza di lui ci sarebbe incertezza. È lui il punto di riferimento della gente, della folla. Gli uni infatti dicevano è buono, altri invece no, inganna la gente. Le persone un po' libere, che sanno guardare i fatti, dicono è buono. Queste persone giudicano con la propria mente, con la propria testa. Hanno visto quel che Gesù aveva fatto. Lì a Gerusalemme aveva guarito un paralitico alla piscina di Bethsaida, come raccontato nel capitolo 5. In Galilea aveva moltiplicato i pani. È buono, dicono. Altri, no, inganna la gente, perché questa parola l'avevano sentita dire dai capi. Quindi le persone succubi dei capi, che dipendono dai grandi, usano il criterio non di quel che hanno visto, ma usano il criterio dell'ideologia. Non giudicano le opere, ma giudicano secondo il criterio di chi comanda. Non inganna la gente. Nessuno però ne parlava in pubblico per paura dei giudei. E qui quindi si dimostra che i giudei non sono la guida del popolo, ma sono dei tiranni. Se la gente non può dire, esprimere quel che sente, quel che ha nel cuore, vuol dire paura, vuol dire che sono dei tiranni i capi. È proprio vero quindi quello che diceva il profeta Ezechiele, sono pecore senza pastore. E allora Dio dice, io le pascolerò. E tra qualche capitolo Gesù dirà, io sono il buon pastore. Qui quelli che erano i capi sono diventati dei tiranni. Nessuno ne parlava in pubblico per paura dei giudei. È il timore che domina la gente. E noi questo timore lo conosciamo. Non ci sono i giudei, non ci sono questi capi che comandano, ma c'è sempre la mentalità del mondo che è contraria a Gesù. Quindi parlare in pubblico di Gesù, della salvezza di Dio che viene a noi attraverso questa persona, Gesù, parlare di Lui è sempre un problema, perché abbiamo nel cuore quello che si chiama rispetto umano, ma che è in fondo paura di compromettersi, che è paura di essere deriso, di essere perseguitati, di perdere la faccia. Paura, cioè questa paura manifesta che nel nostro cuore ancora c'è ambizione, voler essere alla pari, voler essere grandi agli occhi del mondo, di quel mondo che è senza Dio poi alla fine, di quel mondo che non giungerà alla vita eterna. Questa paura di questa folla la conosciamo. Ecco, guardiamo, rileggendo questo brano, vorrei mettere in evidenza, ecco, la parola di nascosto. Gesù vive nella sua vita il nascondimento. Che cos'è il nascondimento per Gesù? Non è essere succube della mentalità del mondo, ma per Gesù questo nascondimento è attesa della volontà di Dio. è non cercare i propri metodi, ma attendere i suggerimenti del Padre. Ecco, vi ripeto, allora potete rileggere alcune volte il brano e poi fermarvi con qualche breve parola e quella ripeterla molte volte, senza preoccuparvi di cavar fuori, ma invece metter dentro la parola di Gesù. Neanche impararla a memoria non è importante, ma tenerla nel cuore. Sia lodato Gesù Cristo.